la consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
E oggi i nostri dubbi e le domande e le curiosità riguardano il contratto di lavoro, l'inizio e la fine del rapporto di lavoro. Buongiorno, ben arrivati da Isabella Viseti in regia. Con me oggi c'è Fabio Bosia e al centralino di Rete 1 c'è Tania Ciriaco, che è già pronta a rispondere alle vostre telefonate allo 0848 03 0808. Allora, alla consulenza torniamo a parlare di diritto del lavoro. Vogliamo con la puntata di oggi inaugurare un nuovo ciclo, un mini ciclo di puntate dedicato a questa tematica, e oggi proprio vogliamo partire dalle norme che regolano l'inizio e la fine del contratto di lavoro. Parleremo anche di quali sono i diversi tipi di contratto, quali sono gli obblighi per lavoratore e datore di lavoro che derivano appunto dal contratto di lavoro, quali sono i punti importanti da osservare prima di sottoscrivere un contratto di lavoro, come funziona il periodo di prova e tanti altri punti importanti. E poi, per arrivare invece alla fine del rapporto di lavoro, guarderemo quando la fine è, diciamo, pacifica e dunque basta solo osservare i termini di disdetta, oppure quando invece la fine del rapporto di lavoro può essere ritenuto abusivo o illegale. E lo facciamo con la nostra ospite di oggi, ben arrivata Anora Iardini Crocitorti. Buongiorno.
Buongiorno.
Che è avvocata e consulente del consultorio giuridico Donna e Lavoro. Avvocata Iardini, leggendo 20 minuti di oggi c'è proprio un articolo che riguarda una fine, un inizio e una fine di un rapporto di lavoro in 16 giorni, cioè praticamente la persona è stata assunta da questa ditta, lui era molto contento, il dipendente, di aver trovato un nuovo lavoro, grandi promesse, però poi la ditta è risultata insolvente e dopo appunto 16 giorni la persona si è trovata senza lavoro e per di più senza neanche ricevere uno stipendio per i giorni che aveva lavorato. Immagino che voi di queste situazioni ne vediate frequentemente.
Iniziano, cioè, se ne vedono, non è un fenomeno che negli anni passati capitava, diciamo una decina di anni fa non erano fenomeni che capitavano, ora sono fenomeni che succedono e il dipendente appunto può fare poco in questi casi.
E anche nel caso in cui, quando deve firmare il contratto di lavoro, che possibilità ha una persona, appunto un futuro dipendente, per valutare la solidità dell'azienda per la quale andrà a lavorare?
Quello che potrebbe fare è valutare da quanto questa società è iscritta al registro di commercio, quindi andare a vedere, il registro di commercio è pubblico, si può vedere su internet, quindi alla pagina www.zefix.ch si può inserire il nome della società, si vede da quanto è stata costituita, se è una società recente o se è una società che c'è da diverso tempo. Questo può essere un indizio. Volendo si può chiedere un estratto all'ufficio del fallimenti, capire se ci sono esecuzioni in corso, quindi se è una società solida a livello finanziario, però tanto altro non si può fare, quindi non si possono chiedere delle referenze a una società, a un datore di lavoro.
E invece le referenze le si può chiedere al futuro dipendente, al candidato?
Di solito ne vengono chieste molte, quindi sì, quello sì.
E dunque questo ci dà un po' la misura di quanto il tema di conoscere bene le norme che appunto regolano il diritto del lavoro sta diventando sempre più importante, perché il mercato del lavoro sta subendo un profondo cambiamento.
Certo, una volta il lavoro si teneva magari per tutta la vita, quindi non si doveva neanche sapere come bisognava fare a licenziarsi, dare una disdetta, come chiedere un attestato di lavoro perché il lavoro era per tutta la vita per la stessa azienda. Ora invece si cambiano tanti datori di lavoro in una vita e quindi tante volte magari bisogna negoziare dei contratti di lavoro, delle condizioni di lavoro, bisogna sapere come uscire da situazioni lavorative magari neanche ottimali, quindi per cercare qualcos'altro e quindi sempre di più bisogna analizzare tutte queste norme.
E anche le forme contrattuali si stanno moltiplicando. Una volta c'era il famoso contratto di lavoro a tempo indeterminato e quello era, e invece ora siamo confrontati con diverse modalità.
Sì, ora ci sono tanti contratti diversi, nuovi, magari ci sono i contratti anche su chiamata che sono fatti in modo particolare, quindi contratti a tempo parziale, contratti anche in job sharing, ci sono diverse nuovi tipi di contratto.
Noi appunto in questo ciclo poi guarderemo tutti questi aspetti, tutti questi capitoli, appunto anche le varie forme contrattuali e magari iniziamo a dire dove è disciplinato, diciamo, dove sono disciplinate tutte queste norme che regolano il contratto di lavoro, in quale leggi?
Allora, non c'è una legge specifica per il contratto di lavoro, quindi non c'è un codice del diritto del lavoro. In Svizzera. Le norme sul diritto del lavoro sono principalmente nel codice dell'obbligazione, dagli articoli dal 319 seguenti. Quindi lì viene indicato appunto cos'è un contratto di lavoro, quali sono le prestazioni, il salario, le vacanze. Quindi questo è una base legale, si dice appunto.
Una base legale e si potrebbe dire che è un minimo legale.
Dà dei minimi legali. Esatto, poi ci sono altri minimi ancora, diciamo, più vantaggiosi, però dà dei minimi, diciamo, quando non si fa riferimento, di solito in un contratto si mette delle condizioni base e poi si dice per tutto il restante vale il codice delle obbligazioni.
Poi però esiste anche una legge sul lavoro.
Esatto, esiste una legge sul lavoro che ha lo scopo di proteggere la salute dei dipendenti, però non vale per tutti i dipendenti, vale, si dice, per il 75% dei dipendenti in Svizzera. Per il restante, per esempio, dipendenti pubblici non vale, quindi non vale per tutti.
E poi magari entreremo più nel dettaglio di capire quali norme dobbiamo far riferimento nei vari capitoli che valuteremo. E allora possiamo iniziare a dire cos'è un contratto individuale di lavoro, perché è un contratto che una persona sigla, firma, sottoscrive con il datore di lavoro.
Sì, il contratto individuale di lavoro è un contratto, quindi un accordo tra due persone, quindi tra il dipendente e il datore di lavoro. Il datore di lavoro può essere una persona fisica o anche una persona giuridica, quindi una società, sulla base della quale si stabilisce lo scambio di una prestazione lavorativa. Quindi il dipendente svolge una prestazione lavorativa e il datore di lavoro, come obbligo, lo deve pagare il salario. Quindi questi sono i due obblighi principali di questo accordo.
Perché dopo noi abbiamo, e lo sentiamo spesso menzionare negli articoli, nei media, che quando si parla di mercato del lavoro c'è quello che si chiama il contratto collettivo di lavoro.
Esatto, il contratto collettivo non è più individuale, ma è un contratto che vale per più dipendenti, di solito appunto per dipendenti di una stessa azienda, può essere un contratto collettivo di un'azienda, quindi aziendale, oppure può essere per determinati settori, come per esempio quello del gastrosis per la ristorazione. Sono contratti che di solito garantiscono delle norme, sono più vantaggiose per i dipendenti, vengono appunto, i sindacati cercano di contrattare delle norme migliori e quindi sono più favorevoli rispetto al codice delle obbligazioni.
Che valgono per tutte le persone che lavorano in quel settore.
Esatto, e lì ci sono anche delle commissioni, sono le commissioni paritetiche che controllano poi che vengano rispettate le condizioni indicate, quindi c'è un controllo maggiore. Invece il codice delle obbligazioni sono poi i tribunali solo a controllare in un secondo tempo se aditi il rispetto delle norme.
E poi c'è quello che si chiama contratto normale di lavoro.
Esatto, il contratto normale di lavoro è un intervento dello Stato che va a regolare determinati contratti di lavoro in settori in cui c'è un bisogno, in cui magari ci sono del personale sfruttato, ci sono delle norme che non vengono rispettate e quindi in questi casi lo Stato interviene e mette delle condizioni minime che poi dopo controllerà che vengano rispettate.
E come Cos'è la molla che fa scattare l'intervento dello Stato, cioè che c'è una situazione non controllata?
Ma può essere per esempio magari dei salari troppo bassi o delle condizioni salariali o altri tipi di condizioni che non vanno bene. Normalmente sono i salari.
Sono i salari, il primo campanello d'allarme, sì. Cioè dunque quello che noi conosciamo anche come sì. Dumping salariale.
Esatto, sì. Sì.
Poi dicevamo, vabbè, all'inizio contratto a tempo determinato, contratto a tempo indeterminato. Una volta forse questa distinzione non c'era, i contratti erano tutti a tempo indeterminato, era un po' il lavoro per la vita, il contratto era per la vita in un certo senso.
Sì, una volta si usava il tempo determinato solo per delle sostituzioni, dei rapporti di lavoro che si sapevano brevi, se no erano contratti indeterminati appunto e duravano per la vita, per sempre, per tanti anni. Adesso si tende, il contratto determinato si vede sempre meno, anche perché il datore di lavoro non ha remore a sciogliere un contratto indeterminato, quindi anche se vuole magari un dipendente solo per un corto periodo, fa il contratto indeterminato e poi dà la disdetta, quindi si vede sempre meno il determinato, il contratto determinato.
Il contratto determinato ha un massimo di tempo per il quale può venire siglato?
No, per legge no. Dopo ci sono comunque, se è troppo lungo, può essere in violazione di un principio della personalità, quindi vincola troppo, è l'articolo 27 del Codice Civile, quindi se un contratto determinato è troppo lungo non va bene. E il problema dei contratti determinati è se magari vengono fatti più contratti determinati uno in fila all'altro, diventa un contratto a catena per eludere altre appunto prescrizioni del codice di obbligazioni di protezione.
E se dopo questo contratto a catena viene ripetuto, è automatico il passaggio a un contratto a tempo indeterminato?
Sì, dopo diventa, si deve, cioè viene valutato come un contratto indeterminato.
Ecco, dopo nel caso il dipendente può far valere questa cosa. Dopo
esatto.
Quante ripetizioni?
Alla terza, praticamente. Ma non è più una cosa che veramente è attuale. Si usa veramente poco, cioè sono quasi tutti contratti indeterminati al giorno d'oggi.
Allora, prima di andare a vedere come si conclude un contratto di lavoro, che forma deve avere e quali sono i punti da osservare appunto con attenzione, io vi ricordo i nostri contatti e poi ascoltiamo un brano musicale.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
We'll be right back.
Alla consulenza oggi parliamo di diritto del lavoro e stiamo analizzando l'inizio del rapporto di lavoro. Ci arriva un messaggio che dice: un contratto di lavoro può valere anche in forma orale.
Sì, di principio sì, il contratto di lavoro è valido dal momento che c'è un accordo e quindi può essere anche orale.
Con la famosa stretta di mano che sigla.
Funziona ancora la stretta di mano, quindi sì. Il problema è poi se dopo un mese che lavoro sulla base della stretta di mano non ho ricevuto lo stipendio. E quindi lì dimostrare che uno stipendio era dovuto e in che percentuale diventa più difficile.
E ma esistono ancora contratti che nascono su base orale senza una forma scritta?
Esistono, sì, ce ne sono molti. Non dà problemi dal momento che le due parti rispettano i loro obblighi, quindi che il dipendente lavora e svolge diligentemente il suo lavoro e il datore di lavoro versa il salario e anche lui adempie i suoi obblighi.
Un altro messaggio ci chiede: volevo sapere se è normale che mi venga chiesto di scrivere una lettera in cui dichiaro di essere disposto a lavorare a ore. Inoltre, nello stipendio a ore sono comprese malattia, infortunio, deduzioni AVS?
Allora, sulla lettera dipende che tipo di contratto è. Non si capisce se è un contratto, se è per fare un contratto a ore, quindi in questo caso un contratto su chiamata, in cui appunto il dipendente viene chiamato a lavorare a ore e poi retribuito sulla base delle ore che fa, o se è in aggiunta o se è un contratto, non so, potrebbe essere un contratto in cui c'è un piano e lavora determinate ore, quindi però poi la retribuzione non è oraria. Dipende un po' come...
Sì, come chi lavora a turni.
Esatto, come chi lavora a turni. E sullo stipendio, appunto, cioè viene già fatta una deduzione per le vacanze, che se sono 4 settimane è questo famoso 8,33 che viene aggiunto per cento, l'infortunio anche, quindi lo stipendio comprende di solito già vacanze, malattia e infortunio, quindi sì.
Nel contratto, appunto, nello stipendio del contratto a ore è già compreso.
È già compreso,
questa.
Sì.
Sì. Allora, dicevamo, che forma deve avere il contratto di lavoro, come si conclude? Abbiamo detto anche, può essere anche in forma orale, di solito sì. È in forma scritta.
È consigliabile la forma scritta per entrambe le parti, quindi anche per appunto se poi bisogna agire in giudizio, ma anche solo per ricevere lo stipendio pattuito, quindi è consigliabile il contratto scritto, ma non è obbligatorio.
Non è obbligatorio, c'è una libertà contrattuale che noi come dipendente e il datore di lavoro ha, che però ha dei limiti.
C'è una libertà contrattuale, per esempio in base sui salari c'è una libertà contrattuale, non in tutti i settori, perché in certi settori abbiamo visto ci sono dei salari minimi, però dove non c'è una libertà contrattuale, vuol dire che si può stabilire liberamente il salario. Chiaro che poi non deve essere abusivo, perché non può essere uno sfruttamento.
E anche il numero delle ore svolte settimanalmente, immagino che debba essere...
Quelle c'è la legge sul lavoro che stabilisce una durata massimale del lavoro di 50 ore settimanali, quindi anche lì non si può andare oltre.
Allora, abbiamo detto l'obbligo per dipendente e datore di lavoro principale è dare la propria prestazione, il proprio lavoro in modo diligente, accurato, con diciamo tutte queste avvertenze, e il datore di lavoro deve versare un salario.
Esatto.
Ma dal contratto quali altri obblighi discendono per dipendente e datore di lavoro?
Allora, nel contratto appunto di solito vengono inseriti tutti gli altri obblighi e diritti anche del dipendente nel contratto o nel regolamento del personale, appunto va fatta anche questa distinzione, perché di solito non tutto è regolato nel contratto, ma tante cose vengono regolate nel regolamento, quindi è importante al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro e anche se c'è un regolamento del personale chiederlo e poterlo vedere prima della firma del contratto, perché poi appunto diventa parte integrante. Ci sono appunto diritti e doveri del dipendente, quindi un diritto per esempio alle vacanze che può essere quello del codice delle obbligazioni, ma può essere anche maggiore, quindi il codice delle obbligazioni prevede 4 settimane, ci sono datori di lavoro che concedono 5 o 6 settimane, quindi ecco, questo va messo nel contratto. Ci sono obblighi del datore di lavoro di pagamento del salario in caso di malattia. Quindi il codice di obbligazione prevede 2 tipi di pagamento, secondo una scala bernese se non c'è un'assicurazione, se invece viene stipulata un'assicurazione è bene che nel contratto sia indicato le condizioni dell'assicurazione, perché solo così vale poi l'assicurazione. importante che nel contratto sia indicato anche le varie deduzioni sociali, quali sono. Si può chiedere anche un esempio di busta paga per vedere esattamente quanto viene trattenuto a livello di cassa pensioni, di infortuni, per avere un'idea.
Poi immagino la distinzione tra salario netto e lordo.
Esattamente, quello, appunto per questo tutte le deduzioni. La busta paga, magari un esempio di busta paga, perché ci si rende conto di quanto effettivamente viene trattenuto. Sapere se lo stipendio viene versato in 12 o 13 mensilità, quindi importante anche questo, perché la tredicesima non è dovuta. C'è un salario annuo che poi viene diviso o in 12 mesi, quindi, o in 13, quindi può essere senza tredicesima, ma il salario è essere lo stesso, quindi sapere quello. Termini di disdetta, periodo di prova, cioè tutte clausole che vanno inserite in un contratto, che è bene controllare, vedere se rispetta la legge, se si può fare meglio, se si può contrattare qualcosa di più. Quindi
la pretesa salariale di solito viene diciamo data al dipendente. Di solito nel colloquio, quando uno si candida di candidatura, si chiede che pretesa salariale si ha, e lì il dipendente o futuro dipendente cosa deve dichiarare? Deve informarsi che valori di stipendio ci sono in quel momento, in quel settore, sul mercato?
Sarebbe bene, sì, informarsi in quello, sapere appunto se non ci sono determinati minimi o da rispettare, perché poi, o sapere se ci sono già delle classi salariali, che per esempio come nel settore pubblico ci sono delle classi e valgono quelle, quindi sapere con la propria formazione anche a quale stipendio si ha diritto.
E anche si può chiedere se in un'azienda vige una sorta di tabella salariale.
Sì, questo è un diritto. Sì, sì,
si ha diritto
di saperlo,
sì, certo. Di saperlo, per capire fin da subito se si entra in una classe salariale, certo, corretta. Invece il luogo di lavoro deve essere esplicitato sul contratto di lavoro?
Allora, non è obbligatorio esplicitarlo. Io consiglio sempre di farlo, quindi di indicare il luogo di lavoro. Anche perché un dipendente, se no, che magari ha un'azienda che lavora sia, che ha due sedi, Lugano e Locarno, e non viene indicato che il luogo di lavoro è Lugano, vuol dire che può essere spostato senza problemi a Locarno e non ha diritto di rifiutarsi, quindi può essere problematico.
E dopo non è obbligatorio che il tempo di trasferta venga calcolato come tempo di lavoro?
No, appunto, se la sede, no, in questo caso no, appunto. Invece se ci fosse sede di lavoro Lugano e viene spostato Locarno, potrebbe aver diritto a un rimborso anche di tempo o anche delle spese
di trasferta. Sì, perché
trasferta.
Abbiamo letto che da inizio anno per i dipendenti dell'amministrazione federale, in taluni casi il tempo di trasferta, cioè il tempo da casa a lavoro, diciamo, può valere come tempo di lavoro.
Sì, lì anche perché lavoravano, facevano dell'home office, diciamo, sì. Non home perché non era più home, però del lavoro, intanto sì, che si facevano la trasferta, e quindi veniva considerato anche per quello.
Sì, potevano dimostrare, sì, che con appunto il telefonino o il computer magari sbrigavano già la posta elettronica,
esatto,
rispondevano.
Sì.
Tempo di prova, lei ha citato prima il tempo di prova.
Sì.
Allora qui siamo all'inizio del lavoro, di solito c'è un tempo di prova.
Non è obbligatorio, può esserci, non è obbligatorio, può anche non esserci un tempo di prova, magari ci si conosce già, magari, quindi non è obbligatorio che ci sia un tempo di prova, può esserci, può essere fino a un massimo di 3 mesi. E se il dipendente è assente per malattia durante il periodo di prova si prolunga del periodo di assenza. Quindi perché non hanno potuto testare il dipendente.
E dopo il tempo di prova, teoricamente il datore di lavoro può anche non confermare il contratto di lavoro?
Durante il periodo di prova. Diciamo, perché durante il periodo di prova c'è un termine di disdetta di 7 giorni, quindi è vantaggioso farlo in quel periodo lì, se il datore di lavoro non è contento del dipendente.
Però vale anche per il dipendente, che
vale,
se capisce che
sì,
non è finito al posto giusto, anche il dipendente con 7 giorni di preavviso può lasciare il,
esatto,
il posto.
Vale
di lavoro.
Vale i periodi di preavviso, sia quelli del tempo di prova, sia quelli poi per la disdetta, sono sempre uguali, devono essere sempre uguali, sia nel contratto che per il dipendente e per il datore di lavoro.
Tempo di prova, dunque, se non è obbligatorio, deve essere espresso appunto nel contratto.
Sì.
Invece il famoso attestato di lavoro, che anche questo è un punto che ho letto può essere delicato, cioè questo rientra in un diritto del dipendente di ricevere un certificato di lavoro, un attestato di lavoro.
Esattamente, un diritto del dipendente lo può ricevere in ogni momento durante il rapporto di lavoro, quindi non solo alla fine quando vuole cercare, quando magari ha già dato la disdetta o è stato licenziato e vuole cercare un'altra occupazione, è buona cosa, consigliabile chiederlo anche quando le cose vanno bene, perché in quel caso lì si ha un buonissimo attestato di lavoro che un domani può servire, sia magari in controversia col datore di lavoro, perché magari si dice ti licenziamo perché non lavori bene, e tu dici no, ma io ho un attestato di lavoro dell'anno scorso in cui parlavate molto bene di me. Sia appunto perché poi un domani magari se succede qualcosa l'attestato di lavoro non è più così buono, quindi averne uno in un periodo felice vale la pena.
Ecco, forse questo non si sa che lo si può richiedere in qualsiasi momento, ecco, e di solito si pensa sempre quando si ha intenzione di lasciare il lavoro per cercarne sì. Un altro, oppure magari ci si è già licenziati sì. E se la fine non è felice poi probabilmente qualcosa rimarrà anche nel certificato di lavoro. E invece sul contenuto del certificato di lavoro, allora, anche quello è sì. Un punto delicato.
Esatto, l'importante è sapere che i certificati di lavoro hanno un linguaggio a sé, quindi hanno un linguaggio particolare che appunto devono essere molto elogiativi, quindi devono elogiare molto il dipendente, perché dire che il dipendente lavorava correttamente, che sembra una cosa che va bene, vuol dire in sé che il dipendente non si sforzava troppo, quindi o aveva buoni rapporti con i colleghi, vuol dire che non andava d'accordo con i colleghi, perché se fosse veramente andato bene d'accordo con i colleghi ci sarebbe stato scritto i rapporti con i colleghi e i superiori erano ottimi e cordiali, cioè proprio molto in questo linguaggio particolare. Quindi un certificato di lavoro che a prima vista sembra buono di solito non lo è, deve essere proprio
un po' enfatico il
esatto,
linguaggio
sì.
Dovremmo farci una consulenza linguistica sul linguaggio da usare
sì,
nei
ci sono proprio anche delle tabelle in cui dicono ogni espressione cosa vuol dire,
ogni quindi funzione, esatto, ogni competenza sì. Ogni sì. Abilità va espressa in questo modo
esatto.
Ah, di interpretazione
sì.
Proprio
sì sì
ah. Interessante, questo non lo sapevo. Intanto continuano ad arrivare i messaggi al nostro numero di WhatsApp 079-873-9825. Le leggo questo. Un impiegato in un ufficio che deve prestare occasionalmente delle ore di lavoro fuori ufficio il sabato e la domenica ha diritto ad avere un supplemento per queste ore lavorate in più o quando queste vengono compensate in ore libere?
Allora, se è la domenica c'è il supplemento, quindi la legge sul lavoro 25% in più, quindi sì.
Anche se vengono compensate in libero, penso che la domanda...
Il compenso poi va in libero, nel senso se vengono compensate in libero deve essere dato in più...
Il 25%.
Tempo, esatto, di tempo libero in più.
Questo deve essere indicato nel contratto o questo lo dice il codice delle obbligazioni?
Allora, non lo dice il codice obbligazione, cioè il codice obbligazione dice che bisogna essere disposti a fare delle ore supplementari. Se poi si vuole fare in modo che vengano compensate e non pagate, va fatta una deroga, va messa nel codice del contratto di lavoro. Ecco, quello
per essere compensate.
Esatto. Sì.
E invece
sì.
Il pagamento del festivo 25% in più, questo non deve essere indicato nel contratto?
No.
Perché
no.
È già stabilito,
è di legge, sì.
È già stabilito dalla legge. Allora, può un datore di lavoro licenziarmi, chiude l'attività per 30 giorni il 23 dicembre e riassumermi il 25 gennaio dell'anno successivo? Così non mi deve pagare per il periodo delle festività di Natale, neppure le assicurazioni, la VS e tutto. Questa pratica è corretta?
Può farlo, sì.
Può
poi
farlo?
Dopo, lei non è tenuta a accettare, nel senso di essere riassunta, però lo può fare.
Se rispetta i termini,
se rispetta i termini di disdetta, chiaramente. Sì, sì, se rispetta i termini di disdetta, quindi dà il preavviso che deve dare prima del 23 dicembre, che poi di solito è per la fine di un mese, ecco, terminare un rapporto di lavoro il 23 dicembre di solito non si fa perché si disdice sempre per la fine del mese, quindi in questo caso sarebbe il 31 dicembre.
Sì.
Ecco.
Vi ricordo i nostri contatti, se volete intervenire come molti ascoltatori stanno già facendo, ascoltiamo un brano musicale e poi andiamo ancora a guardare nel dettaglio che cosa deve essere appunto inserito in un contratto di lavoro o che cosa magari andare a controllare nel regolamento dell'azienda dove si va a lavorare.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
Jimmy, you know, everybody hates it when you're living off rock and roll, so you get high tonight. Jimmy lied. I wonder if you ever get yourself back here alive, so you get high tonight. So Jimmy gets high tonight. And Jimmy gets high tonight. I must confess, I'm a real life wild. Jimmy, you and me will get along a while. Jimmy gets high tonight. Jimmy, you lied. I'm hoping that soon, maybe life, it don't pass you by. So Jimmy gets high tonight. And Jimmy,
consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità.
Buongiorno, mi chiamo Giuseppe. Ho una domanda. C'è una differenza fra un contratto di ditta a livello familiare a ditta industriale? Grazie, Naserei Grado per avere questa risposta.
Avvocata Iardini Crocitorti, non abbiamo forse ben capito la domanda del nostro ascoltatore, cosa veramente intende?
Di fatto non c'è differenza, diciamo, il contratto per un familiare dovrebbe essere lo stesso che per un altro dipendente. Invece può esserci differenza se c'è un contratto di lavoro a domicilio, quindi lì c'è un contratto normale di lavoro, quindi un'altra categoria di tipo di contratto, ma è il lavoratore che va a domicilio, quindi per esempio le badanti o le persone che vanno a aiutare a domicilio del datore di lavoro.
Un'ascoltatrice ci manda una domanda provocatoria, forse dice: ma la legge vale anche per i robot che ci stanno sostituendo? Non lo possiamo ancora dire. E poi forse chissà, magari abbiamo la speranza che non ci sostituiranno.
Speriamo.
Proprio del tutto. L'intelligenza artificiale, magari dedicheremo una consulenza a questo tema, ho letto ancora dei grandi limiti, non può sostituire veramente del tutto l'intelligenza degli esseri umani, almeno.
Speriamo.
Speriamo. Allora, dicevamo, cosa c'è nel contratto? È importante anche il regolamento. Dunque, quando appunto si firma un contratto di lavoro, sempre chiedere qual è il regolamento.
Se c'è, perché se non c'è. C'è il regolamento aziendale che è obbligatorio per determinati tipi di aziende, se no può esserci un regolamento del personale che è un insieme delle norme che emana il datore di lavoro in merito appunto alle norme contrattuali che ci sono all'interno dell'azienda e che valgono per tutte. Per esempio appunto può essere le vacanze, come vanno prese, come possono essere compensate, la giornata lavorativa come è strutturata, se c'è orario fisso, se c'è orario flessibile, tutti questi diritti, regole appunto all'interno dell'azienda. È importante poterle leggere prima, perché magari il contratto prevede solo pochi punti, come le cito che sia, e non si prende visione del regolamento, e poi quando si ha già firmato il contratto in cui è indicato che il regolamento è parte del contratto e si legge il regolamento e non va bene, magari ci sono delle cose che non vanno bene.
E magari è proprio il regolamento che appunto stabilisce se è possibile lavorare da casa magari un giorno alla settimana.
Esatto, sì, di solito sì, appunto sono queste norme che vengono regolate nel regolamento.
E se si lavora a tempo parziale, se c'è quali giorni o in che fasce orarie si lavora, questo va più nel contratto probabilmente.
Ma io penso che per il tempo parziale è bene farsi specificare nel contratto i giorni in cui si lavora, in modo che non possano essere cambiati a piacimento dal datore di lavoro, quindi indicare se si vuole lavorare solo le mattine, che sia indicato che venga lavorato le mattine, perché sennò possono essere cambiati e poi magari se si ha anche un altro tempo parziale poi è difficile
combinare. Sì. Oppure sì. Allora, leggo alcuni messaggi. Veramente oggi i contratti di molte ditte sono fatti per il datore di lavoro, non per gli impiegati. I contratti a ore non dovrebbero nemmeno esistere perché svantaggiano l'impiegato. Si può oggi in compenso guadagnare molti soldi anche non facendo un granché, ci dice questo ascoltatore, questa ascoltatrice. I contratti ad ore sono forse svantaggiosi per il dipendente.
Sì, i contratti, molti datori di lavoro invece di assumere personale col contratto indeterminato tende ad avere più personale col contratto a ore, così in caso di sostituzione, di malattie, riescono loro meglio a organizzare il lavoro. Importante per il dipendente è che ci sia una durata minima garantita di ore, quindi che non sia che dei mesi può non lavorare e poi dei mesi fare 100 ore, ma che ci sia magari un minimo di ore settimanali garantite, e quindi il datore di lavoro lo deve necessariamente chiamare.
Che comunque dunque ci sia anche una sicurezza di un'entrata, e esatto. Anche ci si può organizzare nell'altro tempo che sì. Si presume che rimane sì. Libero. Ma se chiedo il certificato intermedio, e qui ritorniamo all'attestato di lavoro, il capo o la ditta non può capire che sto cercando un altro di lavoro, un altro posto di lavoro?
Ma non bisogna chiederlo solo per quello, nel senso, secondo me è interessante chiederlo anche quando le cose vanno bene, proprio per attestare che la situazione è buona, perché non si sa mai cosa succede, basta poi che cambia magari il superiore, cambia il direttore e la situazione lavorativa che era felice magari diventa tutto un tratto negativa. Anche lì magari se c'è anche un cambiamento dei superiori conviene chiederlo, perché c'è un buon rapporto con i superiori, se va tutto bene si chiede un attestato di lavoro, quindi non è necessariamente per quello, no.
Ma se un dipendente vuole cercare un altro posto di lavoro, si mette appunto a fare questa ricerca, deve dirlo al suo attuale datore di lavoro che sta facendo questa ricerca?
No, non è tenuto.
Non è tenuto a questa comunicazione?
No.
Buongiorno, dopo 5 anni di lavoro con lo stesso stipendio ho chiesto al mio datore di lavoro un aumento. Non ho ricevuto alcuna risposta e l'aumento non mi è stato concesso. È corretto?
Non c'è un diritto all'aumento, nel senso che se contrattualmente non è previsto, non c'è un diritto all'aumento, quindi il salario continua a essere quello stabilito contrattualmente. E se invece c'era un aumento, diciamo, stabilito secondo delle classi, secondo quanto previsto contrattualmente, lì doveva essere pagato.
Cioè si poteva dire questo è il salario d'entrata, dopo 5 anni c'è un aumento automatico,
sì,
o un cambio di scala,
esatto,
di
sì,
scala salariale. In questo caso allora il dipendente dovrebbe far valere che lui svolge un altro tipo di lavoro rispetto a quello per il quale era stato,
sì,
assunto,
esatto,
e per,
sì,
cui valeva quel salario.
Sì. Questo soprattutto appunto se ci sono delle scale in cui ci sono dei riferimenti chiari. Il problema nell'economia privata è che spesso non si sa neanche il collega vicino di scrivania quanto prende, quindi è ancora più difficile contrattare degli aumenti di stipendio o anche contrattare lo stipendio iniziale. Magari si è partiti molto più basso, cosa che avviene spesso magari alle donne, e non si sa neanche, quindi lì è proprio difficile, la questione salariale è molto complessa.
È molto delicata, sì.
Sì.
Chiaro che riuscire a introdurre nel contratto uno scatto automatico sarebbe,
esatto,
positivo.
Scatto automatico, anche dei bonus, in modo da che ci siano degli aumenti delle condizioni, che migliorino nel tempo, perché tanti stipendi stanno andando indietro invece di andare di aumentare.
Sì. Interessante sapere la differenza, la differente protezione dal licenziamento durante il tempo di prova o dopo il tempo di prova, ad esempio se si è in malattia o in gravidanza.
Non c'è la protezione nel periodo di prova, quindi se si è in malattia o in gravidanza durante il periodo di prova si può essere licenziati, cosa che invece per la gravidanza dopo il periodo di prova è impossibile, quindi un licenziamento in gravidanza è nullo, e in malattia invece è possibile solo dopo un certo tempo, dopo un certo tempo che va appunto a dipendenza della durata del rapporto di lavoro. Quindi è importante che annunciare una gravidanza in tempo di prova può essere pericoloso, perché si può essere licenziati, invece dopo il tempo di prova no, non si può più essere licenziati per tutta la gravidanza e poi fino a 16 settimane dopo il parto.
E non si può venire accusati di, non so, di falsa informazione o di aver sottratto un'informazione importante al datore di lavoro?
Allora, questo è interessante perché questo è un ambito in cui c'è un diritto alla bugia della dipendente, soprattutto nei colloqui di assunzione. Se viene chiesto lei è incinta e si risponde no quando lo si è, non si può essere licenziati per quello. Quindi è uno dei pochi ambiti in cui si ha il diritto di dire una bugia.
Sì, e assolutamente anche non si dovrebbe rispondere lei ha intenzione di avere dei figli.
Esattamente. Ecco,
quella è una domanda alla quale anche lì si può rispondere con una bugia.
Sì.
Un attestato di lavoro che il datore non mi faceva avere solo per pigrizia, io gliel'ho preparato, gliel'ho dato da firmare e considerato che era veritiero, il datore di lavoro l'ha firmato senza indugio. Si può,
certo,
anche ricorrere,
sì,
per questa via.
Si consiglia spesso, anche perché spesso il dipendente sa bene lui quali compiti svolge, il datore di lavoro forse non li sa tutti, quindi prepararlo e poi sottoporlo al datore di lavoro, che così deve solo firmarlo e lo fa più volentieri che se deve scriverlo tutto lui.
Un ascoltatore ci dà un aiuto per interpretare il messaggio audio di Giuseppe. Ci dice: forse Giuseppe voleva sapere se c'è una differenza tra una ditta a conduzione familiare o una ditta industriale. Però all'avvocata Giardini Crocetorti il dubbio rimane comunque,
sì,
anche con questa.
Sì, industriale, anche una ditta a conduzione familiare può essere industriale, nel senso che fare dell'industria e quindi deve rispettare la legge sul lavoro, quindi non c'entra se è familiare o no, non è in base al numero di dipendenti che si hanno, ecco.
Oppure, ma forse è se si impiega un familiare nell'azienda, ma anche, sì, i familiari impiegati nell'azienda devono avere un contratto di lavoro.
Sì.
Non è diverso da quello di
Devono essere pagati, poi se rinunciano allora lì diventa volontariato e apriamo tutto un grande capitolo, che è quello del volontariato, che non è un contratto di lavoro.
Invece arriva un altro messaggio che ci parla di questo licenziamento a dicembre e riassunzione a febbraio, ci dice: è una furbata, tra virgolette, penso nel campo dell'edilizia, così i termini di disdetta rimangono sempre brevi anche per un dipendente che lavora da 10 anni per la medesima azienda.
È un po' quello che viene fatto anche a livello stagionale nella ristorazione, negli alberghi vengono assunti solo per la stagione e quindi ogni volta riparte un contratto di lavoro. Sì.
Qui si menzionano i termini di disdetta. C'è un minimo e un massimo dei termini di disdetta? O cioè, sì, vige quello che c'è nel contratto?
Allora, cioè il codice, se nel contratto non c'è nulla, c'è il codice dell'obbligazione. Il codice dell'obbligazione dice un mese nel primo anno, 2 mesi dal secondo al nono e poi 3 mesi. Importante, come dicevo già prima, è che i termini siano paritari, quindi valgono gli stessi. E appunto poi per contratto collettivo si possono stabilire anche termini più corti volendo. Importante che ci sia l'accordo delle parti, anche per contratto individuale, ecco.
In questi periodi di crisi si tende a chiedere uno stipendio inferiore a quello precedente pur di trovare un lavoro, e questa è una realtà.
Certo, sì.
Malgrado vogliate sottolineare la forza contrattuale che può avere anche un dipendente, o la forza di contrattare un buon salario d'entrata, questo è un punto dolente.
Sì, anche perché se l'alternativa è la disoccupazione, oppure la disoccupazione neanche c'è più, quindi si prende un po' quello che si riesce a ottenere. Quindi, sì, purtroppo è così.
Ascoltiamo James Blunt e poi rispondiamo agli altri messaggi che ci avete scritto.
Rete 1.
Hey yo, where can I go? When all the roads I take, they never lead me home. Hey yo, I miss you so. But I'm used to seeing people come and go. Yeah, I've made mistakes. Next time, I swear I'll change. When I find love again, when I find love again, I'll be much better than the man I used to be. When I find love again, when I find love again, I'll have a better plan for us. Hey, yo, I'm not ashamed, 'cause everybody has a heart that's made to break. Cause you're only getting stronger from the pain. Yeah, I made mistakes. Next time I swear I'll change.
Alla consulenza oggi parliamo di diritto del lavoro, abbiamo Andrea in linea, buongiorno. Buongiorno Andrea, ci sente?
Sì, mi sento.
Buongiorno, ci dica.
Allora, io ho una piccola azienda, giuridicamente è una SAGL, e durante l'estate abbiamo molto meno lavoro, e quindi volevo ridurre l'orario di impiego dei dipendenti. Sono, tra virgolette, obbligato a licenziarli al 50%, o c'è un'altra forma dove non devo ridurli fare il licenziamento al 50%, ma c'è un sussidio, un contributo da parte di qualcuno, o l'unica soluzione è il licenziamento, perché poi sono sicuro che a settembre-ottobre il lavoro riprende e quindi li potrò riassumere nuovamente all'orario attuale.
Sì, buongiorno. C'è la possibilità di chiedere l'indennità per il lavoro ridotto, che è un'indennità cantonale che può essere concessa. Questa sì, quindi il cantone tramite la cassa, l'ufficio del lavoro, paga una parte dello stipendio ai dipendenti.
Sì.
Questa è una possibilità che c'è. Quindi,
okay.
Altrimenti quindi si può anche pensare di far lavorare meno i dipendenti, sempre rispettando comunque poi gli obblighi, nel periodo estivo, e poi farli lavorare di più nel periodo in cui c'è più lavoro. Questo si può anche fare, dare più vacanze d'estate e poi farli lavorare durante il periodo in cui c'è più lavoro.
Sì.
Grazie Andrea, grazie della sua telefonata, buon pomeriggio.
Buongiorno, altrettanto, grazie.
Nel contratto di lavoro di una badante posso mettere una clausola che se la persona accudita venisse ricoverata in ospedale, nel caso di un'assenza prolungata per più di un mese, posso riservarmi il diritto di sospendere il contratto di lavoro, oppure devo continuare a pagarla anche durante tutta la degenza della persona che la badante accudisce?
È una clausola che può funzionare, è importante che venga rispettato quel minimo di preavviso di disdetta, quindi se nel primo anno un mese e penso poi nel secondo anno 2 mesi, quindi in modo che ci sia un preavviso, che se caso la dipendente può anche dire mi do la disdetta, mi licenzio, se non le va bene poter rimanere in sospeso, no?
Se si lavora di domenica nella vendita, la percentuale del salario deve essere del 25% in più, e nel caso si venisse pagati solo il 5% in più, cosa si deve fare per reclamare?
Ma bisogna scrivere al datore di lavoro, io consiglio sempre appunto scrivere, quindi per iscritto, quindi un'email, anche un messaggio va bene, ma è importante avere la prova di averlo fatto, e poi se no non viene pagato, quindi si va avanti con le vie legali.
Perché il 25% in più è stabilito dalla legge sul lavoro.
Esatto, sì.
Esiste l'adattamento obbligatorio dello stipendio al cosiddetto caro vita?
No, dal codice di obbligazioni non è previsto, può essere previsto contrattualmente, quindi se si vuole si può aggiungere a livello contrattuale, però se no non esiste.
Non esiste l'obbligo automatico dell'adeguamento.
Esatto.
Può il datore di lavoro di un asilo nido togliere indistintamente se si mangia o no con i bambini durante il lavoro 200 franchi al mese anche durante le vacanze?
No, può dare appunto, può togliere il costo del pasto, quindi visto che il dipendente beneficia di una prestazione in natura, quindi il pasto, ma evidentemente solo se il dipendente beneficia del pasto, se non ne beneficia no.
Dunque durante le vacanze
no.
Non dovrebbe. Un dipendente comunale impiegato al 100% ha diritto a lavorare per conto proprio?
Deve chiedere l'autorizzazione al datore di lavoro. Potrebbe, però il datore di lavoro deve concederglielo. Il datore di lavoro però potrebbe dire no, perché se tu già lavori al 100% e fai un'altra attività supplementare, poi arrivi magari stanco, quindi nel tempo di riposo non ti puoi riposare. Quindi è un po' questo. Di fatto potrebbe, però il datore di lavoro deve comunque dare. Come per ogni tipo di attività accessoria, bisogna chiedere il permesso al datore di lavoro.
Poi volevamo dedicare una puntata anche a tutti questi problemi del lavoro accanto al lavoro principale. È possibile lavorare 2 settimane senza stipendio come prova?
No, la prova va pagata, anche solo un giorno va pagata, quindi è un po' adesso un mal costume che c'è, queste prove lunghe che vengono fatte fare, non pagate, e ci sono datori di lavoro che così riempiono il picco del stagionale, quindi...
Ho 5 settimane di ferie, ma una di queste devo usarla obbligatoriamente nei giorni festivi in Ticino. È corretto?
Se sono i festivi non parificati, sì. Cioè è comunque il datore di lavoro che ha il diritto di stabilire i giorni di ferie, quindi il dipendente non ha un diritto di stabilire quali ferie fare.
Dobbiamo forse dire ancora un paio di cose, ma siamo quasi in chiusura, sulla disdetta e sul licenziamento abusivo e illegale. magari torneremo una prossima puntata della consulenza. Chiaramente sappiamo tutti di questi licenziamenti post maternità, rientro dopo una maternità. Questa è l'abbiamo letto anche recentemente sui giornali, è anche questa una piaga sempre più frequente.
Sì, abbiamo tantissimi casi di mamme che non vengono licenziate al rientro dal congedo maternità, quindi dopo le 16 settimane dal parto, quindi un licenziamento che per il codice dell'obbligazione è valido, che però è discriminatorio secondo la legge sulla parità dei sessi, e quindi si può fare qualcosa, si può contestare.
Perché appunto c'è questa protezione delle 16 settimane dal
sì.
parto, che è una protezione appunto contro il licenziamento, se lo si fa prima
è nullo.
E però ce ne sono sempre di più frequenti subito alla fine.
Al rientro nella 18esima settimana, che per il codice obbligazione è valido, però appunto è presunto discriminatorio, quindi si presume che non sia abusivo.
Avvocata Iardini Crocitorti, noi ci ritroveremo per una prossima puntata della consulenza dedicata appunto al diritto del lavoro, magari ritorniamo sulla disdetta, sul
certo.
licenziamento e magari i diversi tipi di contratti.
Sì. Grazie, con piacere.
Grazie a lei di essere stata con noi. Io vi ricordo solo così come informazione che sul portale della Confederazione ch.ch facendo / diritto del lavoro si ritrovano tante informazioni di quelle che abbiamo detto oggi. Noi invece ci ritroviamo domani con la consulenza. Vi lascio a Effetto Musica. Buon pomeriggio da Isabella Visetti.
La consulenza.